Allora, vorrei dire qualcosa, aggiungere qualcosa. Voi siete, immagino, tutti di Vittoria, della zona, comunque qui dell'area. Ora, se voi chiedete ai vostri genitori, più che ai vostri genitori, ai vostri nonni, per farvi descrivere cos'era Vittoria all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, forse riuscirete a capire meglio cosa sta succedendo ora. Allora, senza, non la faccio lunga, naturalmente è brevissimo, ma che parlate con i vostri anziani. All'indomani della guerra, qui a Vittoria c'erano ancora alcuni grandi proprietari, eredi a loro volta della grande Vittoria Colonna, che nel 600 qui dal re spagnolo ottiene lo ius edificante e costruisce questa bella città ortogonale, piazza, con le vie tutte, quindi anche con grande intelligenza. Quindi attorno ci sono dune, sapete cosa sono le dune, naturalmente, sabbie, ormai non esistono più perché sono state svuotate, ce n'è qualcuna, credo, residuato geologico tra Ascoglitti e Trascoglitti e Santa Croce e Camerino. Chiama tanta gente che ha bisogno di lavorare e fa trasformare queste dune in vigneti, in altre, soprattutto vigneti, poco grano, perché qui non era una zona dove si poteva valere il grano, quindi una produzione ricca, e diventa importante questo centro. Questi contadini non sono però proprietari, rimangono compartecipanti, mezzali, come saranno chiamate nel corso della storia e così via, sempre alle dipendenze di un proprietario, di un grande proprietario. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione è proprio così, ma in gran parte è così. I vostri nonni hanno, lo dico adesso non per fare la storia, per spiegare, cercare di smontare quello che vi viene detto oggi a proposito del lavoro nero. Mi serve per spiegare la ragione economica e sociale per cui viene usata questa argomentazione. I vostri nonni si sono inventate le serre. E la serra erano quattro pezzi di legno e un telo di plastica, intendiamoci, senza architetti, ingegneri, geometri, cose, geologi, niente. Un pozzo scavato accanto alla serra, perché l'acqua si trovava allora a 8-9 metri, da cui si tirava assecchiato poi con la pompa elettrica l'acqua, e inventarono questa produzione nella serra. Questa ha creato nuova ricchezza. E i vostri nonni sono diventati piccoli proprietari e si sono, hanno acquistato del pezzo di terra, sono diventati autonomi. E i vostri papà erano figli, appunto. Adesso il processo è così perché non tutti erano contadini, però attraverso quell'economia cresce l'artigiano, cresce il commerciante, crescono tutta, c'è cioè tutta l'economia della zona. Diventa un fatto importante, si crea un mercato ortofrutticolo, che oggi è il secondo d'Italia, anzi terzo d'Italia, dopo Verona, Bologna, Bologna-Verona, Fondi e Vittoria. Vittoria è uno dei più grandi mercati ortofrutticoli d'Italia e d'Europa, dove si concentra una grande ricchezza prodotta dal settore. E lì si intromettono, perché dove c'è ricchezza si intrometta anche la criminalità economica, la mafia, come fenomeno parassitario. Già c'era la mafia qui, non è che è stata inventata negli anni 50-60 quando sono venuti i mafiosi Palermo a comprare le terre qui tra Vittoria e Acanto, già c'era. E c'era perché era la difesa di quei grandi proprietari per difendersi dai contadini che appunto chiedevano qualcosa in più, qualche prodotto in più per poter mangiare un po' meglio. Questi contadini, i vostri nonni, i vostri genitori e così via, sono stati in grado di diventare dei grandi produttori capaci di commercializzare in tutta Europa i loro prodotti all'estero. Com'è possibile oggi si dice che non possiamo più esportare, possiamo utilizzare questa ricchezza perché ci sono quelli del Marocco o quelli dell'altra regione d'Europa che, siccome pagano pochi lavoratori, ci fanno concorrenza e non lo riusciamo più a esportare? Non è così. perché è una scusa, c'è sempre qualcun altro dall'esterno che ci impedisce. E allora bisogna pagare poco l'albanese che è venuto 15 anni fa, pochi tunisini che si sono insediati qua, pochi rumeni che adesso con l'altra ondata e così via di sento, perché se no non riusciamo a battere la concorrenza di Europa. Dimenticando il fatto che quei contadini di 50 anni fa, così come i contadini ancora di prima, seppero commercializzare il loro vino, c'era solo di Vittoria, facendo diventare un vino famoso in tutto il mondo, grazie al fatto che si erano inventati qualcosa di nuovo. Perché avevano preso una parte di un vitigno, un'altra parte di un altro vitigno e hanno fatto il Ceresuolo. Ed era un vino che in tutta Europa veniva apprezzato da tutte le cose. Cioè avevano inventato un prodotto nuovo. Il vino c'era, c'è stato fin da quando l'hanno portato i greci, però ne hanno inventato un corpo. Così le serre sono diventate che cosa? Un modo per produrre in modo nuovo prodotti che erano antichi. La melanzana ce l'hanno portata i persiani e poi gli altri, il pomodoro ce l'hanno portato dalle Americhe, gli spagnoli e così via, c'era, ma qui l'hanno fatto in modo diverso. La Sicilia ha fatto sempre questo, ha saputo cambiare e innovare e quindi per creare nuova ricchezza e nuovo benessere, per cui tuo nonno era diventato da bracciante con partecipante, diventò poi il proprietario con piccolo contadino di questa sera. Oggi il fenomeno è lo stesso. In un mercato globale noi dobbiamo saperci adeguare. Perché non riusciamo a innovare? Perché non lo facciamo? Abbiamo reti, la pubblica amministrazione, la mancanza di strategie politico-sociale in generale e così via, ma abbiamo anche questi elementi di pesantezza che sono l'economia criminale, il fatto che prevalga il fatto che posso usare il lavoro nero per poter risparmiare sul costo del lavoro e fare più soldi invece di inventarmi una nuova serra, uso l'esempio della serra come modello, diciamo, di interpretazione, e quindi mi attardo di questi fenomeni e ritardano lo sviluppo. Se al mercato di Vittoria faccio controllare tutta la produzione da un gruppo soltanto, che strozza la formazione del prezzo, perché se sono pochi non si mettono in concorrenza, fanno l'accordo di cartello. Allora, il commissionario di Vittoria, se è commissionario, è commissionario, se è anche commerciante, non può fare commissionario commerciante, la vecchia storia qui con Tinta Cinignotta abbiamo fatto, giusto? Perché come commerciante è chiaro che devo lucrare e quindi voglio acquistare a meno prezzo. Come commissionario ho interesse a prendermi la percentuale indipendentemente dal prezzo. Alla fine vinco sempre, guardi un mazzo di carte gioco. Se poi il trasporto che vale miliardi qui lo faccio negoziare attraverso Astido, attraverso altri della zona, con i gruppi, qui ci sono gli esperti del settore, ci potranno dare, diciamo, non notizie di caccia, ma notizie del fenomeno. Io ritardo che cosa? Impedisco la libera concorrenza e quindi il costo del trasporto costa quanto decidono loro, non come si forma sul mercato. Quindi sono più, mi opprimo sul prezzo, mi opprimo sul trasporto, mi opprimo anche sulle cassette. C'era il racket delle cassette una volta, non so se ancora c'è, così via, perché questo mercato produce milioni di euro di fatturato, attorno a cui ci sono vari interessi. Cosa hanno fatto i vostri nonni e i vostri genitori? Era l'invito che faceva prima. Si sono organizzati per imporre che cosa? Il rispetto alle regole, come diceva il professore Pallavista. Le regole cosa dico? La Costituzione mi dichiara uguale a tutti gli altri cittadini, un mafioso non è uguale a me, perché usa, pensa di usare la violenza per poter imporre la sua legge, e se c'è una violenza non c'è libertà di mercato, non c'è libertà in assoluto, non c'è rispetto alla dignità umana. I vostri nonni, i vostri genitori hanno saputo fare battaglie memorabili perché Vittoria fosse una città libera da questi vincoli, e da questa oppressione, e il fatto che si ripresentano ci spiega che la battaglia non è stata ancora conclusa né vinta. E perché si ripresenta? E finisco. perché la macchia non sono i quattro pecorari a stellare che si organizzano, quelli sono il braccio armato, come dicono i giornali, l'ala militare. La mafia è quel complesso di rapporti che lega questi pecorari violenti a quella parte della classe dirigente, a quel signorotto di cui parlava Don Baldo, a quella parte di classe dirigente politica, economica, sociale, che pensa di usare la mafia per poter imporre il suo dominio sulla società. Questo è il problema. Allora, se avete chiaro questo, comprenderete bene che non stiamo facendo un discorso sul patto tecnico o di tecnica sindacale, è come se, cioè, cosa devo fare? Devo fare quello che hanno fatto i vostri nonni e i vostri genitori. Questa è la battaglia che voi dovete farla proprio anche come giovani, perché se no avrete meno possibilità di lavoro se c'è un ritardo di sviluppo, avrete meno possibilità di libertà se ci sono ancora questi vincoli nella società siciliana. E il fatto che in questa battaglia, diversamente da 50 anni fa, c'è anche il prete assieme, questa, mentre 50 anni fa non c'era. Adesso non mi contesti il diritto storico, che se no hai un fatto personale, no, non è questo. No, lo dico a vantaggio. Mentre tanti anni fa c'era la Chiesa in silenzio, per cui un principe della Chiesa, come il resto non fine, poteva dire di fronte a una delle più gravi stragi del dopoguerra, il 63, Sciacquini, al suo Papa appena eletto, Paolo VI, che la mafia a Palermo e in Sicilia non c'era, che era un modo per infangare la Sicilia, questa è la cosa che dicevano i comunisti. E quello Paolo VI a dire, ma scusami, ma se qui vestiva la Chiesa Valdese con tutti questi morti e così via, come fai ad affermare queste cose? Ma me l'ha detto questo. Perché allora non era chiaro a tutti che la mafia fosse realmente presente un pericolo per l'istituzione, per la libertà, per la democrazia e così via. C'è anche il procuratore della Repubblica che diceva che la mafia era un fatto culturale, non era la delinquenza, la violenza, la cosa. La Chiesa ha fatto dal silenzio a passare la parola, da tanti anni, non solo da prima, ma comunque Giovanni Paolo II dà una svolta memorabile con il suo intervento nella Valle del Tempio, in cui non pronuncia la scomunica formalmente, cioè giuridicamente secondo il diritto canonico, ma ne ha tutti i presupposti, tant'è che Benedetto XVI qualche anno fa a Palermo dice: signore mio, la mafia non il mafioso non può appartenere alla ecclesia, alla comunità, cioè alla chiesa, e vuole la chiesa, cioè anche se si pente, sì, perché deve pentirsi davanti a Dio, ma deve pentirsi anche davanti allo Stato, cioè davanti alla legge, e in tal caso può essere perdonato come giusto che sia e recuperato al consorzio civile. Come vedete, il ragionamento porta a un fatto fondamentale: la Costituzione è il documento al quale noi facciamo riferimento. Libertà sul lavoro, libertà di diritti, eguaglianza di diritti, e chi vuole violare deve trovare la vostra organizzazione giovanile capace di poter difendere e essere sentinella della Costituzione.